case plurifamiliari, cioè nelle case di 6-8 piani, laddove abitate correttamente. Molto spesso, per esempio, le case abitate dagli anziani non corrispondono a questo standard, perché gli anziani hanno avuto i figli, quindi hanno più stanze, poi i figli giustamente si fanno famiglia, vanno avanti, eccetera, e gli anziani rimangono però a vivere nella stessa casa, che casomai è di 100 metri quadrati, di 90 metri quadrati, e loro ci vivono in due. Quindi lo standard loro non è più 25 o 30, ma diventa 40, 50 metri quadrati. Chiaro? Allora noi, per non dare i numeri, per non inventare, abbiamo fatto un lavoro di ricerca nel comune di Adispoli. Cioè abbiamo cercato di capire quanto un abitante occupava di superficie, per valutare realmente che rapporto c'è tra gli abitanti equivalenti, quelli che servono per fare il dimensionamento del piano, e però la città reale, cioè quelli che sono gli abitanti reali, per vedere se avevamo dato i numeri oppure stavamo facendo bene. È venuto fuori da questo studio che un abitante di Ladispoli abita in circa 120 metri cubi. Quindi anziché 80 metri cubi o 100, 120. Questo numero, per farvi capire, è molto più basso di Roma. Gli abitanti di Roma abitano in 140 metri cubi. Gli abitanti di aree residenziali meno dense di Ladispoli, ecco, per esempio, se voi faceste questo esercizio su Santa Marinella oppure su Marina di San Nicola, trovereste questo dato ancora più alto. Quindi diciamo che 120 metri cubi è un numero, a mio parere, abbastanza corrispondente alla realtà. Vuole dire praticamente che una persona occupa 35 metri quadrati. Questo è l'ordine di grandezza. Ricordatevi sempre che il calcolo della cubatura urbanistica si fa moltiplicando non per un'altezza virtuale che è di 3,20 metri, non di 3 metri, quindi è un po' differente da quello che è la realtà della costruzione. Allora, se facciamo questo ragionamento e immaginiamo comunque che il patrimonio edilizio che noi abbiamo previsto mantenga comunque un minimo di caratteristica turistico-ricettiva, perché non ci dimentichiamo mai che questa è una città di mare, quindi che offre dei servizi di mare. Quindi se immaginiamo che questa percentuale del 20%, che se vi ricordate era quel dato che noi abbiamo desunto dall'attuale uso, non da un numero fittizio, otteniamo praticamente che i metri cubi utilizzati, cioè gli 887.000 metri cubi che sarebbero la previsione di espansione, a questi dovremmo sottrarre un 20% che saranno seconde case. Quindi se dividiamo la cubatura che ci resta per 120, cioè l'occupazione ad abitante, otteniamo finalmente gli abitanti reali, cioè quelli, i 40.000 per capirci, d'accordo? Per capire il ragionamento. Cioè abbiamo finalmente trovato quelli che sono i residenti iscritti all'anagrafe, per capirci, non un numero corrispondente ad una cubatura. E questo lavoro ci porta a dire che i nuovi abitanti, cioè che il nostro piano offrirà abitazioni per 5.900 abitanti residenti, diciamo 6.000, avessimo sbagliato di qualche numero, diciamo 6.000 abitanti residenti. Questi 6.000 abitanti residenti corrispondono, dimenticavo di dire forse una cosa, cioè che il dimensionamento del piano viene fatto per un periodo decennale, pure se poi dura 20-25 anni. Però la previsione di dimensionamento del piano regolatore deve essere svolta per un decennio. Quindi siamo nel 2010, diciamo che nel 2020. Allora, la crescita che noi avremo è di circa 600 abitanti all'anno, che se voi prendete i dati di crescita demografica che sono agli atti dell'amministrazione, corrisponde circa al dato attuale. Quindi diciamo che più o meno il dimensionamento che abbiamo costruito dovrebbe corrispondere alle reali necessità della città. però ha quell'aspetto non secondario di consentire alla pubblica amministrazione di acquisire al proprio patrimonio aree pubbliche che speriamo diano l'avvio ad una nuova identità di Ladispoli. Noi ci abbiamo provato. Grazie.
La parola al sindaco Pagliotta.
Ringrazio l'architetto Marco Ambrogio e i suoi collaboratori. Penso che la prima volta che un piano regolatore venga sia illustrato in questo modo anche così ampio. E quindi concludiamo questa fase di esposizione tecnica. È chiaro che i progettisti sono a disposizione adesso di questa fase di discussione, anzi diciamo di chiarimento di consiglio comunale, di approfondimento. Mi sembra che nelle riunioni di capigruppo si sia dati questo orientamento. Nella prima seduta, cioè quella di stasera, tutti gli approfondimenti tecnici e le domande che eventualmente ci potessero essere, e domani sera diciamo il dibattito politico, le dichiarazioni di voto e il voto. Se questo, io direi possiamo iniziare questo diciamo iter e poi durante la discussione insomma si prenderà atto dello svolgimento. Grazie ancora, grazie Presidente.
La parola al consigliere Riuscito.
Grazie Presidente, soltanto per una domanda forse scontata, però che ho già fatto all'architetto, che ringrazio di aver illustrato così sapientemente. E questo piano così come predisposto, dal punto di vista tecnico, paesaggistico, quindi rispetta tutte quelle che sono le norme provinciali e regionali, quindi al di là di quelle che sono le scelte urbanistiche di ammettere il verde lì o di là, o comunque, quindi tecnicamente è approvabile o no? Quindi se ci sono delle carenze, da che punto di vista ci sono? Dopodiché ho alcune osservazioni tecniche che vorrei fare, alcune richieste, però la prima cosa che mi premeva era questo, quindi capire se noi stiamo dando un piano che poi la Regione ci boccia perché ha infranto tutte le norme paesaggistiche, ambientali e compagnia bella, oppure noi votiamo un piano che comunque, al di là delle scelte che possiamo più o meno condividere, è approvabile.
La parola all'architetto.
Presidente, vogliamo fare ogni domanda diamo subito la risposta, come crede di procedere? Oppure facciamo un insieme, casomai ditemi voi come volete, io se volete rispondo a ciascuna, ditemi voi.
Sindaco.
Ditemi voi come preferite, per me è la stessa. La risposta qui è facile, quindi non la do subito, poi dopo mi dite voi come.
Io direi una cosa che proporrei, che siccome questa è una domanda quasi diciamo preliminare e magari è un momento di approfondimento su questi aspetti, tra l'altro siccome siamo in una fase di passaggio tra le competenze, tra la Regione e la Provincia, ecco, architetto Ambrogio, io chiederei che questa domanda può dare spunto a un approfondimento anche diciamo procedurale sia di rispetto dei piani sovracomunali, quindi provinciali e regionali, sia alcune considerazioni su questo momento di passaggio dalla Regione alla Provincia come decentramento delle competenze. Quindi magari questa risposta potrebbe essere da sola e poi magari le altre più.
Può chiarire architetto Ambrogio?
Grazie. Allora rispondo subito. Ovviamente per quello che riguarda tutta la normativa sovraordinata, quindi piano territoriale paesistico, tutto ciò che riguarda diciamo la Regione Lazio, il piano è ovviamente adeguato a quelle che sono le prescrizioni. Lo deve essere perché sennò i tecnici che hanno fatto il piano non lo avrebbero fatto nel rispetto delle norme e quindi sarebbe veramente un disastro. Però non è così, insomma. Questo noi abbiamo redatto un piano che è secondo la normativa regionale completamente rispettato, cioè non solo è rispettato ma ha seguito anche quelli che sono gli indirizzi di salvaguardia delle aree agricole, di sviluppo e valorizzazione per esempio delle aree dei canali, che sono aree su cui la Regione aveva posto particolare attenzione. Per quello che riguarda invece il passaggio delle competenze, siamo in una fase un po' particolare del governo del territorio. Siamo in una fase un po' particolare perché la Regione Lazio, 4 anni or sono, ha cominciato a delegare le competenze urbanistiche alle province. Queste competenze urbanistiche alcune province della regione le hanno già avute, la provincia di Roma le sta avendo proprio in questo periodo. Però, come voi capite, il passaggio delle competenze dalla regione Lazio alla provincia di Roma è sicuramente un passaggio più complesso rispetto a quello di altre province, perché il numero di comuni e la popolazione che li abita è molto più elevata e quindi anche la complessità delle problematiche che comporta questo passaggio è molto più elevata di altre province. Faccio un esempio, la provincia di Rieti, per esempio. Per questo motivo la Regione Lazio e la provincia hanno stabilito criteri e modalità per individuare questo passaggio. Questo passaggio è stabilito con una delibera di giunta regionale, la numero 523 del 2008, la quale stabilisce modalità e forme per il passaggio di queste competenze. I comuni come il vostro avranno 5 anni per adeguarsi a questo passaggio, quindi non è una cosa che avviene dopodomani. Seppure dopodomani entrerà in vigore, quindi l'8 di marzo, entrerà in vigore il piano territoriale provinciale. Allora, il piano territoriale provinciale della provincia di Roma, chiaramente, ha individuato due livelli di attenzione rispetto alle problematiche. Un livello prescrittivo e un livello direttivo. Il piano che noi abbiamo elaborato rispetta tutto quello che è prescrittivo, anche perché, come voi sapete, la regione, la provincia, non è un ente che può deliberare vincolo. Quindi la prescrizione è identica a quella della Regione Lazio. E abbiamo cercato di rispettare le direttive date dalla provincia, anche perché la provincia, nel dare queste direttive, apre alla conferenza di pianificazione, cioè dice che queste direttive debbono poi essere verificate con le autonomie locali in sede di conferenza di pianificazione. Quindi non è che sono direttive che vanno rispettate come prescrizione, ma sono direttive che possono essere messe in discussione, possono essere valutate. E proprio perché devono essere valutate, la provincia individua una serie di strumenti che vanno aggiunti, valutazione ambientale strategica, studi di dettaglio, approfondimenti vari. Ovviamente noi questi non li abbiamo fatti perché il piano è stato elaborato prima, anche se credo che non ci siano grandi difficoltà poi nella valutazione di queste aree. Quindi devo dire che credo che il piano sia sicuramente adeguato alle normative regionali, cioè quelle vigenti oggi al momento dell'adozione, sia adeguato alle prescrizioni provinciali. Sono da verificare le direttive, ma proprio perché è la provincia stessa che le lascia aperte. Mi spiego, non è, e quindi non dovrebbe esserci problema. Però badate bene, vorrei che vi ricordaste sempre questo passaggio che è delicato nell'adozione di un piano regolatore. Cioè il piano regolatore, purtroppo forse per le amministrazioni locali, non è uno strumento che l'amministrazione locale approva di per sé. Cioè diciamo meglio, non è che se la suona e se la canta, per dire un termine più comprensibile. Ma fa nient'altro che una proposta all'ente sovraordinato. Cioè il piano, questo che voi state intraprendendo oggi è il primo passo, come diceva giustamente il sindaco, una volta che sarà osservato, una volta che sarà controdedotto, così tutto collazionato, verrà inviato all'ente sovraordinato, il quale ente sovraordinato farà proprio queste verifiche che noi stiamo dicendo e verificherà se ci sono cose che poi non sono così conformi come noi pensiamo, oppure no. E quindi, e comunque, in ultima analisi, sarà sempre lui che lo approva. Chiaro il concetto? Quindi, questa verifica, questa diciamo necessità di verifica, ci sono gli enti apposta per farli. Io spero, anche perché insomma non sarebbe una bella figura professionale, spero che sia adeguato, insomma, cioè sono convinto che sia adeguato. Grazie. Spero di aver risposto.
Consigliere Lucido?
Sì, grazie. Allora, avevo ancora un paio di quesiti, sempre tecnici per l'architetto. Per esempio, noi in passato abbiamo avuto delle situazioni che ci hanno creato non pochi problemi con i comparti edificatori. Vedasi l'Olmetto, che ancora oggi di fatto non è una zona edificabile, insomma, è semplicemente una zona fatta di case abusive e che andremo chiaramente con questa variante ad implementare, recuperare e quindi ok. Però la difficoltà di questa zona è stata avere un comparto edificatorio. Noi adesso sul territorio ne abbiamo messi in piedi, con questa variante, pare 10 o 11, 9, 10, qualcosa del genere. Di cui secondo me 5, 6, 7 hanno ragione di esistere, perché sono piccoli comparti. Quindi significa che l'edificazione su un lotto di un ettaro in cui ci sono due proprietari sicura più facile rispetto a un comparto che è quello a nord di Radispoli, il C5 per esattezza, in cui abbiamo praticamente una grandezza superiore a quella dell'Olmetto. Di fatto, da quello che ho capito io, rischio di dire qualcosa che poi non sia, io non sono un tecnico, quindi perdonami se dirò cose che magari non corrispondono alla realtà o che ho mal interpretato. Quindi questo comparto, il C5, e l'altro che è a sud di Radispoli, in effetti sono comparti, uno addirittura più grande dell'Olmetto e l'altro simile, insomma. Quindi perché aver scelto la strada del comparto? O quindi, se è possibile, in questa fase, non so se la cosa è fattibile, prevedere anche un'alternativa al comparto. Cioè, fermo restando la scelta della zona e quindi la perequazione, le cubature, che io in linea di massimo condivido da questo punto di vista, però perché se non è stata scelta, non abbiamo avuto un qualcosa di diverso rispetto al comparto che, se non sbaglio, prevede comunque un'adesione del 75% degli aderenti, cioè dei partecipanti al comparto, dei presenti nel comparto. E considerato che in quella zona lì ci sono tantissimi lottisti, perché è una zona grande ma c'è anche tanti proprietari, non come l'Olmetto ma quasi, come superficie è più grande, come numero di proprietari è più piccola, però sono molti. Quindi mettere d'accordo tanta gente su queste situazioni non è certo facile, quindi rischiamo di aver creato una sorta di piano urbanistico che prevede un bellissimo parco che non verrà mai realizzato, perché se non c'è una perequazione, quindi se non arriva al comune quel parco, non costruiranno gli altri. Se gli altri non costruiranno, quello lì non arriverà al comune, quindi significa che poi sto parco non lo faremo mai. Quindi, se era possibile avere un chiarimento su questa scelta dei comparti, ripeto, sui 10-11 il problema ritengo che ce l'abbiano un paio di comparti, non di più, perché gli altri, quando si parla di un unico proprietario, due o tre proprietari, la cosa è chiaramente fattibile. L'altro comparto che io ritengo che sia un po' di difficile attuazione è quello di insediamento sull'Aurelia. Mi riferisco a quello artigianale, non quello, quindi la fascia Aurelia. Che in effetti anche quello, diversamente dal comparto D2, che è quello che in effetti c'è una presentazione diretta e quindi un rilascio diretto delle licenze, lì c'è da fare anche lì un comparto e quindi preparare un piano che possa poi consentire l'edificazione di tutte quante le strutture artigianali o industriali o commerciali o quello che è previsto. Quindi anche quello ritengo che sia un comparto di difficile realizzazione. Quindi capire se c'è la possibilità in questa fase o in una seconda fase di modificare questo tipo di intervento urbanistico con altri interventi che potrebbe essere, per esempio, per l'Olmetto, forse riusciremo a vedere la luce da quando abbiamo deciso di fare la rottizzazione d'ufficio, che è simile al Cerreto, che nonostante sia stato così gravemente contestato è comunque uno dei migliori quartieri di Radispoli. Quindi ci ha avuto grosse difficoltà sicuramente iniziali, ci sono discussioni sulla chiusura del consorzio e quant'altro, però comunque sì, è sempre un ottimo quartiere. È partito, se non erro, addirittura dopo l'Olmetto, però l'Olmetto di fatto è ancora una zona abusiva che dobbiamo recuperare, il Cerreto, ripeto, è uno dei migliori quartieri. Quindi questo era un po' il quesito generale. Poi, faccio un'altra, continuo con la domanda così, nel comparto D5, che è una zona di fatto per la produzione, lavorazione di... cioè, noi lì, se non sbaglio, come indicazioni dell'amministrazione c'era che ci fosse tra le altre voci anche quella industriale. Non so se fra in queste che abbiamo indicato c'è anche quella, che di fatto c'è un'industria che per motivi fiscali, quindi di identificazione geografica e urbanistica, ha perso una marea di finanziamenti perché non era una piccola industria, insomma. Quindi questa, se non erro, era una delle cose che aveva spinto l'amministrazione, io su questo sono d'accordo, ad individuare in quella zona e allargare quel comparto lì, che è fatto poi tra l'altro, se non sbaglio, dei 4-5 proprietari, non di più. Quindi io lì ho letto fra le norme tecniche, però non ho trovato la parola industria o piccola industria. Quindi se la parola piccola industria è assimilabile anche a quello che già ci assisto, non c'è problema, va bene. Però se è assimilabile, forse scriverlo non sarebbe una parola in più, insomma, non è male. Poi, basta così per adesso. Poi c'ho altre cose, però sono più dettate sulle scelte che penso discuteremo. Enzo, penso domani sera parleremo sul discorso, quindi solo il discorso tecnico. Ok, mi fermo qui, grazie.
Risponde l'architetto Ambrogio.
Allora, il comparto edificatorio, le zone sono circa 10, come abbiamo detto. Chiaramente queste zone, il comparto edificatorio, dico, no? La prima domanda. Le zone, come noi abbiamo visto, sono circa una diecina dove abbiamo individuato questa procedura. Questa procedura nasce dall'idea di non fare figli e figliastri, di creare equità di trattamento, di fare in modo che il proprietario a cui capita l'edificazione sia uguale al proprietario a cui capita il servizio. Nasce dalla necessità di dare a tutti i cittadini degli spazi pubblici che derivano dalla trasformazione privata del territorio. Io credo che oggi questa sia l'unica possibilità di trasformazione, perché l'alternativa a questa è quella del piano precedente, cioè l'esproprio. Però i comparti che noi abbiamo fatto, che abbiamo piano regolatore, sono differenti, profondamente differenti da quello di Olmetto Monteroni. Sono profondamente differenti innanzitutto perché nascono come comparti edificatori. Olmetto Monteroni non nasce come comparto edificatorio, nasce come un piano di recupero di un nucleo abusivo, a cui è stato dato un indice di cubatura basso, forse troppo basso, a cui non è mai stato imposto il comparto edificatorio, tanto che il piano che è stato inviato alla Regione, la Regione non lo ha potuto approvare, ha approvato la perimetrazione, ha alzato l'indice e ha obbligato al comparto edificatorio, cioè ha obbligato colui che farà il piano particolareggiato a fare il comparto edificatorio. Quali sono le difficoltà di questa operazione? Che quell'area è oggi abitata già da dei cittadini, ci sono delle case che sì, sono state abusivamente costruite, ma sono state anche regolarmente sanate, alcune, la maggior parte. Quindi la procedura di costituzione del comparto è profondamente differente, cioè in quella zona ci sono cittadini di un tipo e proprietari di un altro. Ci sono proprietari di immobili, ma anche proprietari di terreni. Quindi costruire un piano basato sul comparto, su questa regola, non è facile, perché l'indice che gli è stato assegnato comporta che io devo sottrarre le cubature già realizzate dall'indice che è stato assegnato. Vi spiego meglio. Se io ho un terreno di 1000 metri quadrati, non posso applicare lo 0,3 come l'indice, ma devo vedere quello vicino a me quanto ha costruito per poter applicare un indice. Questa è la difficoltà di Olmetto Monteroni, cioè non c'è equità di trattamento, per questo è il problema dell'urbanistica. La difficoltà nell'urbanistica è dare equità di trattamento, fare in modo che chi opera operi nelle stesse condizioni, senza che ci siano persone avvantaggiate e persone svantaggiate, proprietari che hanno una rendita di 150 euro al metro cubo e proprietari che hanno una rendita di 10 euro al metro quadro, di 15 euro al metro quadro. Questa è la difficoltà. Allora noi abbiamo fatto questa scelta per risolvere questo problema, cioè i proprietari di quelle aree sono tutti proprietari che avranno uno stesso trattamento, cioè il loro terreno costerà il prezzo di mercato di una edificabilità pari a un indice di 0,4 metri cubi a metro quadro. Quindi tutti sono nella stessa condizione. Ora ovviamente come è giusto e come è saggio dire, perché il rilievo non è sbagliato, ci sono comparti più piccoli, quindi di più facile attuazione, e comparti più grandi di difficile attuazione. Però ci sono anche, diciamo, comparti importanti come quello del C5, su cui questa seconda fase del piano servirà anche per raccogliere queste impressioni, perché fino ad oggi, fino a che questo piano non verrà adottato, sono tutte, mi scuso il termine, però sono tutte parole, perché fino ad oggi nessuno ha valutato realmente quant'era il valore che aveva prima e quant'è il valore che avrà dopo. E quindi tutte queste possibili trasformazioni che il giorno prima dell'adozione sono lontane dal venire, poi il giorno dopo l'adozione invece riescono a convogliare molto più facilmente, perché fino ad oggi quelle aree sono sottoposte ad un esproprio a 75 euro, a 80 euro al quadro. Da domani varranno 200 euro al metro cubo. Questo è il passaggio fondamentale. Il passaggio economico non va sottovalutato in urbanistica. Non va sottovalutato se questo passaggio economico viene rivolto all'utilità pubblica, che è il tentativo che noi abbiamo fatto, e non all'arricchimento di pochi. Questo è l'obiettivo di questo piano regolatore. Chiaro? Ovviamente, se poi sarà necessario suddividere il comparto perché ci sono necessità da parte dei proprietari, a condizione che le aree strategiche del piano, quindi due parchi centrali, vengano ceduti all'amministrazione, è pure possibile immaginare una diversa suddivisione, cioè mantenendo percentuali di cessione, mantenendo indici, mantenendo unitarietà dell'intervento, perché non immaginare che una di quelle due aree verdi venga acquisita con un piano più piccolo? Cioè che quel comparto venga suddiviso in due, per esempio. È possibile questa cosa, non è che è impossibile. Lo valuteremo nel momento in cui però questo strumento avrà un valore, perché fino ad ora sarà sempre insufficiente. Bisognerà sempre aggiungere un po'. Se voi avrete la forza di adottarlo, probabilmente questo cambierà. E allora si potranno verificare, facendo proprio anche i calcoli economici, valutando se il proprietario di quelle aree ha avuto un valore in più o un valore in meno. Noi crediamo che abbia avuto il giusto valore, però ci possiamo anche essere sbagliati, lo valuteremo, l'amministrazione lo valuterà nel suo proseguio del lavoro. Questo per quello che riguarda, spero di essere stato chiaro, insomma, sul fatto che quel comparto è il comparto più importante di questo piano, è quello ritenuto più strategico, è quello che deve dare la nuova immagine della città. Non è un caso che a quel comparto è legato un altro dei grandi interventi di questo piano, che io prima mi sono dimenticato di spiegare, che è l'idea della riqualificazione della stazione ferroviaria di La Dispoli, con la realizzazione di spazi commerciali, con la realizzazione di attrezzature per la stazione, con la realizzazione di una copertura verde di tutto ciò, che permetta agli abitanti e ai cittadini di passare dalla parte di Viale Italia alla parte a nord di La Dispoli, dalla parte a sud alla parte a nord, camminando sopra i binari, su una copertura verde. Io questa cosa sono tanti anni che l'ho pensata, la vedete, no? È tanti anni che noi ci lavoriamo, e la prima volta che l'ho presentata lo scetticismo era mostruoso, mi vedevano tutti come un pazzo, forse un po' lo sono, e però continuano molti a pensare, però io credo che nel tempo forse riusciremo a portare avanti un'idea innovativa per una città, perché sono queste le idee, lasciate perdere il progetto, lo possono fare molto meglio di come abbiamo fatto questi quattro segni, non è questa l'importanza, ci saranno anche forse progettisti più bravi, non è quello, è l'idea, è la fantasia, è la voglia di inventare una città differente da quella che abbiamo sotto gli occhi. Questi sono gli interventi che consentono questo. Questi sono gli interventi con cui si cambia l'immagine di una città. Allora è chiaro, dicevo, che questo intervento legato a quello vicino, ovviamente, consente una differente immagine della città. Cioè io arrivo, c'è un parco attrezzato, un parco di integrazione, dove la gente cammina per giardini verdi attrezzati, dove la gente va. Quindi è ovvio, non ve la faccio lunga su questa storia, però è ovvio che sia una parte, come dire, significativa del progetto. Per quello invece che riguarda la zona industriale D5, industriale D3, scusate, D3, la zona industriale D3, sì, scusa, D5 è la parola industriale, stavo dicendo, giusto? Allora, tutto ciò che viene classificato nel nostro paese come attività produttiva è artigianale e industriale al tempo stesso. Noi abbiamo usato produttiva proprio per questo motivo. Però se serve di aggiungerlo, voglio dire, non è un problema, non mi sembra un problema. Per questo fa riferimento oggi il famoso decreto Bersani, per definire le attività nelle aree artigianali o produttive, meglio, fa riferimento il decreto Bersani, 447 del 98, sì, la data non me la ricordo, scusatemi, però è sicuramente 447. Per quello che riguarda invece il D3 non è un piano di comparto, è un piano per insediamenti produttivi o un piano per insediamenti artigianali, c'è un'altra forma, un'altra regola, un'altra proprio struttura di ragionamento. E sono quelle aree della città nelle quali noi abbiamo pensato si potessero creare posti di lavoro oltre che quelli turistico-ricettivi. Quindi in quelle aree le previsioni del piano regolatore sono molto difficili da effettuare, perché dipendono da dei fattori imponderabili da noi progettisti, cioè dipendono dall'economia.
Sul microfono, può rispondere col microfono, consigliere.
Lì hanno l'obbligo insieme di fare la complanare, quindi unire queste persone su scelte tecniche non è facile. Quindi perché in quel caso il Comune non può preparare, il Comune stesso, una progettazione di complanare varie stradine, poi i privati intervengono con la concessione diretta, come in effetti viene fatta per il comparto D2, che è una zona di fatto di recupero e quindi può essere diretta. E questa è la domanda, la scelta delle cubature, quella è d'accordissimo, non discuto quello io.
Non avevo capito, mi scuso. Il passaggio è un po' differente. Allora, noi le zone D2 che abbiamo individuato sono tutte zone con aree esistenti, regolarmente realizzate o abusivamente realizzate e regolarmente sanate, però sono tutte strutture già oggi esistenti. E abbiamo dato a quelle aree, spesso all'interno di quelle aree ci sono lotti interclusi, quindi a persone che pur essendo non hanno costruito, onesti o diversi, o meno furbi, chiamateli come volete, però non hanno costruito. A noi è sembrato giusto metterli nella stessa condizione di quelli che gli stanno intorno, a destra e a sinistra. Però quel tipo di intervento non produce standard e non produce strade. Allora il problema è sempre lo stesso, chi paga? È una domanda semplicissima. Allora chi le deve pagare queste cose? L'amministrazione, i cittadini di Arispoli o gli imprenditori che vanno a realizzare i capannoni? Noi abbiamo immaginato che li pagassero i proprietari dei capannoni. Come tutte le persone civili pagano gli oneri di urbanizzazione, realizzano un progetto che può essere di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, cedono le aree a standard necessarie al loro funzionamento, perché io non credo che un qualsiasi cittadino di Ladispoli possa godere di un parcheggio di fronte a un'attività artigianale, commerciale o di servizi che viene localizzata in quelle aree. E realizzano le giuste strutture per far sì che le strade non si intasino perché apriamo un'attività. Perché questo è il rischio che spesso viene portato avanti se non si fanno pubbliche e le opere private insieme. Quindi il motivo dell'attuazione indiretta è legato a questa necessità di fare in modo che non paghi l'amministrazione comunale, non paghino i cittadini di Ladispoli, ma paghino coloro che poi realmente usufruiranno di quelle opere. Il principio è identico a quello del comparto C5 come principio. Completamente diverso però come strumento urbanistico, non è secondario, è importante, hanno procedure differenti, regole differenti, il 75% non c'è, cioè è tutta un'altra regola, d'accordo? Spero di... Grazie.
Se è breve, sì, dato l'argomento ha bisogno di approfondimenti.
Quanto riguarda invece le zone... I 2, i 3, i 4, le zone ricettivo-turistiche, lì non c'è prevista nessuna perequazione, Cioè, nel senso, questi, cioè, i proprietari faranno delle strutture ricettivo-turistiche, però non lasceranno niente al comune, quindi come spazi verdi e quant'altro. E poi sul discorso del, mi hai preceduto sul discorso ferroviario, lì in effetti ritengo che sia un'opera molto interessante, infatti era uno degli appunti che c'avevo come, come domanda, stranamente non ne avevi parlato, insomma, ecco. Quindi vabbè, ok. Quindi il discorso rimane l'ultima domanda che c'avevo io, perlomeno per quelle che mentre ho preparato mentre parlavi, era quindi questa eventuale perequazione sulle zone in azzurro, diciamo la I2, la I3, la I4, quelle ricettive turistiche.
Allora, le zone turistico-ricettive, noi ovviamente abbiamo previsto la possibilità di realizzare, cioè non la possibilità, l'obbligo di realizzare gli standard, cioè quello che è il servizio necessario. Quello c'è sempre, non l'abbiamo mai eliminato. Però non abbiamo imposto una perequazione aggiuntiva, come abbiamo fatto nei comparti C, per capirci. E questo non l'abbiamo fatto per un motivo semplice, che spesso le attività turistico-ricettive non hanno lo stesso utile di quelle residenziali. E quindi, siccome quelle turistiche ricettive rispetto a quelle residenziali nel nostro piano hanno un compito, cioè quello di dare l'identità del lavoro alla Dispoli, nel nostro obiettivo principale, come dicevo all'inizio, cioè quello di dare anche una riconoscibilità alla città per quello che riguarda i posti di lavoro. Allora i turistico ricettivi spesso offrono posti di lavoro. Allora noi abbiamo imposto questa regola, diciamo del solo standard per capirci, senza surplus, esclusivamente per questo motivo, perché hanno spesso una rendita inferiore, quindi è difficile imporre questa cosa, perché l'utile di queste attività è spesso molto inferiore, e poi perché appunto le zone turistico-ricettive offrono posti di lavoro, quindi hanno già un ruolo all'interno della società. In più bisogna considerare che alcune di queste sono proprio senza cubatura, cioè tutte le aree turistico-ricettive, comprese nella fascia di rispetto dei 300 metri dal mare, non potranno sviluppare nuove cubature, quindi quelle saranno tutte strutture rimovibili, quali possono essere campeggi, aree camper, bungalow, cose di questo genere, mai comunque strutture fisse e comunque sempre autorizzati dalla regione, dalla sovrintendenza, cioè non dipende dal comune, non dipende meglio, scusate, dipende solo dal comune questa autorizzazione. Chiaro?
La parola al consigliere Battilocchi.
Grazie, buonasera a tutti. Io intanto ringrazio gli architetti che hanno lavorato al piano perché effettivamente è stato molto laborioso, ma credo con ottimi risultati. Io volevo porre un problema che già in commissione ho posto e che non ho visto considerato dal piano, è la fascia costiera, la fascia degli stabilimenti balneari. Giustamente mi viene detto dagli architetti che il piano non può operare su aree demaniali, su aree che quindi non sono nella disponibilità comunale, però qui mi sorge un problema che credo debba essere approfondito anche da parte dell'amministrazione, cioè quando noi in passato presentammo il PUA, che è il piano di utilizzo degli arenili, che prevedeva una riorganizzazione di stabilimenti, prevedeva delle cubature premianti per coloro che abbattevano e ricostruivano in termini ecosostenibili, quindi con il legno, che demolivano le cabine che facevano il lungomuro del lungomare, ma le ricostruivano in senso ortogonale, quindi sui lati della concessione demaniale. Quindi erano un interesse globale sia degli operatori che dell'amministrazione, ma io credo più generale della cittadinanza e del demanio stesso, che veniva a vedere riconfigurato un patrimonio in modo più moderno e commercialmente accettabile rispetto all'attuale decadenza che c'è, no? E quando noi presentammo questo PUA la regione ce lo bloccò dicendo non è uno urbanistico e quindi togliete tutte queste cose edilizie tecniche dal PUA, in sostanza riducendo il PUA stesso a come la distanza fra gli ombrelloni ed è poco più. Allora, qual è lo strumento, mi chiedo, qual è lo strumento per poter porre una regolamentazione del lungomare, se non è il piano regolatore, non è il PUA, qual è lo strumento tecnico? Allora, credo invece che in questo contesto noi potremmo e dovremmo andare a determinare, ovviamente con l'accordo anche regionale degli organi che sono poi preposti a quei beni pubblici, a determinare un pensiero almeno su quello che è la possibilità di riqualificare la costa, come abbiamo fatto all'interno, dove prevediamo che nella zona Torre Flavia D5, sbaglio come il numero, adesso non ricordo, comunque nella zona dove prevediamo anche la realizzazione dell'arsa naturistica, prevediamo una riqualificazione comunque di quella costa che dia la possibilità di sfruttare meglio commercialmente, ma anche con una qualità degli insediamenti turistici, così dovremmo fare per lungomare. Quindi io chiedo all'amministrazione che se non è definibile in questo momento come inserire la cosa, ci sia un approfondimento che ci ponga poi nella condizione di poter fare in sede di emendamenti o di osservazioni al piano regolatore stesso, se possibile, integrazioni che diano risposta anche a questa parte importante della nostra economia. Grazie.
Interviene il sindaco.
Sì, a parte gli aspetti più tecnici della questione, diciamo in parte il consigliere Battilocchi ha già dato anche in parte una risposta, nel senso che il piano regolatore non arriva in quell'area, fermo restando che poi il problema rimane. Allora, però ci sono, gli altri strumenti ci sono. Allora, a parte il PUA che voi sapete sta così in regione, dovrebbe essere alle sue ultime settimane, diciamo. Però noi abbiamo svolto recentemente un incontro con il Demanio e con la Capitaneria, ponendo questo tipo di problematiche, cioè nel momento in cui c'è un lungomare che risale agli anni 50, che è inadeguato, già, insomma basta poco a capire che è inadeguato alle nuove esigenze, quali sono gli strumenti per trasformare quella che, dobbiamo sempre ricordarcelo, quello che è un patrimonio dello Stato, perché per quanto possa sembrare strano a chi non conosce le norme, tutti gli stabilimenti balneari non sono proprietà dei gestori, ma sono proprietà dello Stato, il quale, come tutti i padroni di casa, decide lui quando un immobile si può cambiare o meno, cioè è lo Stato che decide se una struttura può essere abbattuta. Ora, è vero che le funzioni sono delegate, molti poteri alla Regione, alcuni ce l'ha il Comune, però sull'immobile vero e proprio il potere è chiaro, è quello del Demanio. E quindi abbiamo posto il quesito in maniera precisa, cioè abbiamo anche invitato a un sopralluogo, abbiamo detto: ecco, questo è il lungomare, questi sono alcuni edifici degli anni 50, è possibile che sia vietato ristrutturarli? Non è vietato perché è accaduto già in altre parti d'Italia. Qual è la procedura? Allora, il problema che pone il Demanio in maniera abbastanza così burocratica: se questo bene vale 100 non potete abbatterlo perché state abbattendo un bene che vale 100. Al che abbiamo chiesto: beh, ma se l'abbattimento porta all'edificazione di una struttura che vale 200, è chiaro che lo Stato alla fine da questa operazione ci guadagna. Quindi siamo a questo livello della discussione, senso che non c'è un no assoluto, ma si sta verificando qual è la strada tra noi, la Regione, il Demanio e il Balneari per procedere. Possiamo dare però anche un'altra notizia, che la Regione Lazio è intenzionata a attuare un provvedimento, adesso c'è il voto quindi vedremo quello che accadrà dopo, questo è stato dichiarato dall'assessore al turismo, dall'assessore urbanistica, uno strumento che dia ai comuni la potestà, diciamo, o meglio la modalità di intervento urbanistico anche di trasformazione radicale come questo sul litorale, cioè un piano urbanistico che intervenga, che abbia valenza anche sul litorale, fermo restando sempre il placet del Demanio, che in questo caso è il padrone di casa. Quindi il problema c'è, ha fatto bene il consigliere Battilocchi a ricordarcelo anche in questa sede, però ecco, non è questa la sede forse nella quale possiamo risolverla, insomma.
Risponderei consigliere Battilocchi.
No, solo per il problema nasce, o perlomeno me lo sono posto, perché abbiamo poi per anni faticato per far eliminare l'articolo 17 dalle norme tecniche di attuazione del vecchio piano regolatore, dove una previsione sul lungomare c'era. Quindi o era improprio all'epoca avercelo inserito o si può fare anche oggi, questo è il dubbio che mi sorge. Quindi se abbiamo fatto una variante per togliere l'articolo 17 che prevedeva la realizzazione di un piano particolareggiato sulla costa, significa che era stata inserita. Questo era il dubbio che ho posto, insomma, grazie.
Io brevemente volevo dire, sono d'accordo sul quanto dice il consigliere Battinocchi, in quanto sembra strano perché ad Ostia è stato permesso qualche anno fa di trasformare gli stabilimenti balneari, noi a Radiscoli siamo penalizzati. Concordi più tante volte con il sindaco, abbiamo anche affrontato il discorso dei canoni dei balneari che a Radiscoli hanno un importo molto alto rispetto ad altre città che sono molto più turistiche come Taormina, Porto di Marmi, così. Comunque passo la parola al consigliere Pelge.
Sì, buonasera. Io volevo chiedere dei chiarimenti tecnici agli architetti, che finalmente dal 97 a oggi sono arrivati alla serata conclusiva e quindi li ringraziamo per il loro lavoro, che è stato molto lungo. E allora, la prima cosa che volevo chiedere è questa: visto che noi mandiamo questa variante di piano regolatore alla Regione con le osservazioni, con le introduzioni, e quindi loro dovranno fare un attento e approfondito esame che richiede pure un po' di tempo, tra l'altro, volevo chiedere quanto può essere influenzato dal piano territoriale della provincia e nello stesso tempo, se è influenzato, quanto inciderà questo sul piano regolatore, e oppure se confliggerà con il piano regolatore su determinate norme, dato che su alcune cose differiscono un pochino. E questa è la prima domanda. La seconda domanda invece, più che una domanda, insomma, è un'osservazione, che rispetto a quello che è stabilito lì come zona di attività produttiva industriale e commerciale, sarebbe opportuno metterla come proprio dicitura zona industriale, per un semplice motivo, perché qualche giorno fa alla Comunità Europea hanno passato la provincia di Roma come zona obiettivo 1, quindi è zona su cui ricadranno i finanziamenti che fino ad oggi non era possibile avertamente dalla Comunità Europea. Pertanto, se si riesce a mettere questa voce, sicuramente può essere d'aiuto per tutte le imprese e tutte le aziende. Questo proprio perché in previsione di quando sarà approvato, perché l'iter sarà abbastanza lungo, sicuramente saranno facilitate tutte le aziende che si trovano nel nostro territorio comunale.
Può rispondere architetto Ambrogio?
Allora, per l'ultima domanda rispondo subito. È la nostra volontà, scrivendo produttive, di inserirle, quindi non c'è dubbio, se volete aggiungere la parola industriale, di farlo. Però ripeto, a noi sembrava ridondante, nel senso che il decreto che citavo prima ha definito con precisione che cosa sono le attività produttive. Sono quelle attività industriali, artigianali, di produzione di beni e di servizi. Quindi è precisa come dicitura, non è una dicitura vaga, quella del decreto, per cui per noi, da quando è entrato in vigore quello, le attività produttive sono, perché sapete che invece, capisco la vostra preoccupazione, perché invece per molti anni le attività produttive non si sapeva bene che fossero, no? Non erano né artigianali né industriali, era quel termine che non si utilizzava, che appunto furbescamente si utilizzava produttive, però poi non si diceva che cosa si voleva fare. Poi invece è stato approvato questo decreto Bersani e le attività hanno preso il loro, diciamo, la loro giusta configurazione, perché poi in realtà che cosa fanno? Producono, no? Quindi è chiaro che... Quindi comunque, se volete aggiungerla, noi non, cioè, dal punto di vista tecnico è perfettamente possibile. Per quello invece che riguarda il rapporto con la provincia, io leggo qui, mi sono riletto proprio mentre sentivo la domanda, mi scuso per la voce, mentre sentivo la domanda mi sono riletto qui che cosa dice, e praticamente l'iter procedurale di approvazione della variante, una volta inviata alla Regione, prevede che la provincia si debba esprimere però sulle sue scelte strategiche, quindi sulle scelte prescrittive, cioè su quelle che noi nel piano abbiamo rispettato, e non si deve invece esprimere in modo dettagliato su quelle che sono le scelte invece direttive. O meglio, qui c'è scritto che verrà coinvolta nel processo di valutazione del piano, termine utilizzato, però si deve esprimere solo su quelle strategiche, in quanto se voi ci pensate come ragionamento non è neanche sbagliato in un protocollo di passaggio delle competenze, no? Perché realmente noi questo piano lo abbiamo elaborato in data antecedente, cioè a luglio il piano provinciale quasi non esisteva, lo hanno fortemente modificato con le osservazioni e le controdeduzioni, quindi eravamo proprio impossibilitati a rispettare, diciamo, le cosiddette direttive, in quanto non si conoscevano, si conoscono da poco, da circa 3 mesi, e oltretutto quelle vere ancora non si conoscono, perché usciranno l'8 marzo, ora ovviamente, come al solito, delle bozze girano di questi documenti, però sono tutte informali, chiaramente. Chiaro? Grazie.
La parola al consigliere Asciutto.
Buonasera, ringrazio i colleghi per la bellissima spiegazione. Non sono d'accordo su alcuni dati, insomma, ecco, innanzitutto di identità territoriale. Io, è vero che la città della Dispoli è cresciuta in maniera molto forte negli ultimi anni, ma è anche vero che per me non può essere considerato un quartiere di Roma. Io la vedo più una cittadina e come tale, ecco, credo che questo piano avrebbe dovuto valorizzarla come cittadina di mare, ecco. Anche perché siamo una cittadina di periferia, dove l'identità col nostro mare diventa la prima identità del nostro territorio. Credo che si sarebbe dovuto puntare più verso questo genere di programma, perché si sa che comunque le strutture ricettive, creative, turistiche, alberghiere portano comunque lavoro, creano posti di lavoro, sviluppano una cultura del territorio, anche se in forma sperimentale o non, comunque avrei dato più un'impostazione di realtà con il proprio mare. Perché prendendo una città, la città della Dispoli, riqualificando sicuramente, sia nel primo caso che nel caso in cui, nella maniera in cui voi avete adesso giustificato le vostre scelte progettuali, valorizzando sempre le aree verdi, sarebbe stato comunque un obiettivo primario di qualità urbana, no? Perché una qualità urbana nasce dalla qualità del suo verde e dell'arredo del suo urbano, insomma, ecco. Quindi diventano due elementi fondamentali. Avrei veramente percepito l'esigenza di dare questa identità marittima, ecco, al nostro territorio. È vero che abbiamo un porto, ma è un elemento importante, ma non complementare, ecco, a quello che è l'estensione territoriale. E per quanto invece riguarda le scelte, abbiamo parlato del piano paesistico territoriale, è vero che noi abbiamo nella nostra casistica, cioè nel nostro caso, 5 anni per presentare questo piano regolatore generale, che non si chiama più così, ma si chiama piano comunale generale, nella nuova denominazione della nuova legge regionale. Lei ha detto una cosa importante, stiamo lavorando da diversi anni qui sopra, però insomma, ecco, oggi ci ritroviamo che 2 mesi fa è stato adottato, no, 2 mesi fa, insomma, si sta per approvare il nuovo piano territoriale provinciale e non abbiamo forse percepito, no, tutte le direttive necessarie affinché si possano rispettare quelle che sono le indicazioni di piano. Allora, questo potrebbe essere un elemento di osservazione futura ad integrazioni di questo piano. E quindi io forse sarei andato con più calma nel presentarlo immediatamente, anche perché credo che le scelte sono fondamentali per il nostro futuro. Volevo far riferimento a quello che voi avevate scritto nella relazione tecnica, quando fate riferimento al verbale di deliberazione di Consiglio Comunale numero 86, dove, la quale voi poi fate riferimento alle indicazioni che vi sono state date nel momento in cui avete ricevuto l'incarico, la convenzione, ecco, nella vostra convenzione ci stavano scritte ovviamente gli obiettivi primari che dovevate raggiungere. Mi viene subito in mente, no, mi viene subito all'occhio l'ultimo, il punto C del comma 1 nel definire gli indirizzi fondamentali. Prima lei parlava di comparti edificatori. Allora, un comparto edificatorio comporta una lottizzazione, comporta una pianificazione specifica con un'identità specifica. Allora, secondo me, poi volevo sentire anche il suo parere, abbiamo usato la perequazione perché è l'unico strumento per poter far sì che l'amministrazione non spenda altri soldi, no? Per poter acquisire le aree da destinare ai servizi. Quindi volevo chiederle come facciamo a soddisfare questo punto nel principio di comparti edificatori, quando dice gli insediamenti di ridotti, allora tra gli obiettivi, gli indirizzi fondamentali che deve assumere la nuova progettazione di piano riguarda questo punto qua, insediamenti di ridotto impatto volumetrico ad elevato contenuto quantitativo edilizio che non siano configurabili come nuove lottizzazioni. Allora, quello che noi abbiamo visto qui sono nuove lottizzazioni, allora che non siano, o comunque sono nuove, sì, nuove lottizzazioni, che ci sono delle aree residenziali nuove che sorgono. Può essere un elemento di contrasto allo sviluppo di questo piano? Ecco, oppure può essere superata questa fase, cioè questo punto specifico? Ecco, perché i comparti comunque sappiamo esattamente che cosa si intende, pianificazione residenziale. Grazie.
Può rispondere l'architetto.
Allora, devo dire che alcune sue riflessioni, diciamo, per quello che riguarda l'importanza della città balneare, sono più che condivisibili, nel senso che abbiamo circa fatto 10 volte la superficie destinata ad attività turistico-ricettive rispetto a quella esistente. Quindi credo che la volontà e tutte queste attività sono tutte prossime al mare, sono tutte prossime al lungomare. Il piano non ha una grande quantità di aree libere in prossimità del mare, perché fra la Torre Flavia, l'oasi di Palo e la Fine San Nicola, la parte centrale, le aree su cui poter agire non sono molte. Non è facile fare questa operazione. L'unica area libera è occupata dal grande intervento del porto, quindi diciamo che immaginare una città che affaccia di più sul mare di quello che abbiamo fatto, io personalmente ho delle difficoltà, pure se condivido l'idea, cioè l'idea che la Dispoli non debba perdere il suo rapporto con il mare, assolutamente. Questo è il primo riferimento. Il secondo riferimento, per quello che riguarda gli indirizzi che ci ha dato l'amministrazione, io penso di aver fallito nella mia presentazione, sentendo le sue parole, le dico la verità, perché se tutto quello che ho detto si deve ridurre ad una lottizzazione, io non so che cosa dirle, perché, ripeto, noi abbiamo cercato di fare tutt'altro. La lottizzazione è uno strumento che...